Sono le 11.38 qui a Radio Trescenze. Come vi avevamo anticipato in apertura, torniamo adesso a parlare del crollo del Ponte Morandi a Genova. Tutta la città ne parla, ha dedicato anche la puntata di oggi alla tanto dibattuta questione delle concessioni, della gestione delle autostrade. Qui a Radio Trescenze invece torniamo a parlare di quello che è successo a Genova dopo la puntata di mercoledì scorso con Silvia Vincivelli, che vi invito a riascoltare. Torniamo a parlarne per approfondire alcuni aspetti tecnici che hanno a che fare appunto con la costruzione, la progettazione innanzitutto, il monitoraggio delle strutture, anche con uno sguardo rivolto alla ricerca che si fa in questo settore. Allora io saluto i nostri due ospiti. Marco Di Prisco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Docente di tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano, e saluto anche Roberto Nascimbene, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Coordinatore del Dipartimento Costruzioni e Infrastrutture della Fondazione EU Center di Pavia. E allora, insomma, per comprendere l'esatta dinamica di quello che è successo al Ponte Morandi dovremo certamente aspettare l'esito delle indagini. Oggi però su molti organi di informazione viene citato uno studio fatto da alcuni docenti del Politecnico di Milano, colleghi di Marco Di Prisco, in cui si rilevavano anomalie nel comportamento della struttura, uno studio di circa un anno fa, e in particolare si indicava la necessità di approfondire la situazione degli stralli, i tiranti di acciaio immersi nel calcestruzza che reggevano la struttura, che sembrano insomma sempre di più gli indiziati principali della ragione del cedimento del Ponte Morandi. Allora ripartiamo da qui, Marco Di Prisco, per capire innanzitutto questo, visto che un po' ne avevamo fatto cenno anche mercoledì e oggi ci vogliamo tornare sopra sulla questione del monitoraggio. Quanto era ed è, rimane difficile monitorare lo stato di salute di strutture come queste, di queste particolari forme di tiranti, comprendere lo stato di degrado dell'acciaio all'interno del calcestruzzo? Marco Di Prisco.
Dunque, la difficoltà consiste nel rilevare dei difetti locali. Quello che si può fare con una certa facilità è riscontrare un degrado generalizzato. Il degrado generalizzato si può riscontrare misurando variazioni di rigidezza, ad esempio monitorando con degli accelerometri i casi, come penso sia stato fatto nel report che lei ha citato. La difficoltà però è a volte riscontrare poi una difettosità locale che può diventare la causa scatenante.
Perché ovviamente, insomma, Marco Di Prisco, è difficile capire qual è il valore di soglia, mi pare di capire, che può portare a problemi strutturali, diciamo, se non...
No, la difficoltà sta nel fatto che l'attacco tipicamente dei cloruri è un attacco estremamente localizzato, e quando il cavo è coperto dal calcestruzzo non è immediatamente ispezionabile, quindi la difficoltà è proprio riscontrarlo. Quando si ha una barra a disposizione priva di alcuna copertura si può fare attraverso, diciamo, dei raggi X ad esempio, ma quando invece è ricoperto dal calcestruzzo questo è molto più complicato.
Questo è molto più complicato, ma in questo tipo di strutture, nel Ponte Morandi, ma anche in altre strutture in cui vengono fatti monitoraggi, i monitoraggi non vengono fatti, ci pare di comprendere, in maniera continuativa, ma in maniera periodica in qualche modo, ogni tot mesi o tot anni. È sufficiente dal punto di vista del appunto monitoraggio in qualche maniera di strutture che appunto magari hanno 50 anni, poi torneremo su questo punto naturalmente, sul deterioramento in generale di strutture costruite 50 anni fa, Marco Di Prisco?
Ma quello che è importante in genere è rilevare le variazioni, quindi normalmente una tempistica trimestrale potrebbe essere sufficiente a rilevare una variazione generalizzata. Quindi se si riscontra una variazione generalizzata si sa che c'è un processo in atto e che quindi si può conoscerne un pochino anche le sue velocità, ecco, di propagazione.
Quando l'abbiamo chiamata, Marco Di Prisco, per invitarla a questa puntata, lei ci ricordava anche il fatto che quando è stato costruito questo ponte l'idea del monitoraggio stessa, diciamo, di questo tipo di struttura non era molto presa in considerazione, era una consapevolezza che è nata davvero più tardi. Per quali ragioni?
Ma dunque, negli anni 60, quando si è costruito, si riteneva che l'idea che il calcestruzzo che avvolgeva i tiranti fosse compresso potesse essere ragione sufficiente a escludere fenomeni corrosivi. Il problema potrebbe anche risultare cambiato dai carichi presenti, che magari hanno introdotto degli stati fessurativi non previsti dal progettista, e anche dall'aggressione, magari attraverso le porosità del calcestruzzo, che negli anni e in condizioni climatiche difficili come quelle del ponte potevano sicuramente fare la differenza. A quei tempi i calcestruzzi non erano certo i calcestruzzi che abbiamo a disposizione oggi. Il calcestruzzo è molto migliorato negli ultimi 20 anni, e tanto per darle un esempio, la prestazione principale, che è la resistenza a compressione, è passata dai circa 30 MPa financo a 120-130, quindi in laboratorio siamo capaci di realizzare calcestruzzi da 300, quindi evidentemente il calcestruzzo ha fatto dei passi avanti notevolissimi nell'ambito della durabilità.
Ecco, su questo torneremo tra poco, Marco Di Prisco, però lei stava appunto descrivendole, accennando a prove di laboratorio, alle ricerche che si fanno sulla resistenza, sul comportamento dei materiali, e allora vorrei coinvolgere Roberto Nascimbene, che alla Fondazione Eucenter di Pavia fa ricerca proprio su questi aspetti, su molti aspetti legati appunto alle costruzioni e alle infrastrutture. Lo ricordiamo, Roberto Nascimbene, coordinatore del Dipartimento Costruzioni e Infrastrutture della Fondazione Eucenter di Pavia. Roberto Nascimbene, oggi si parla addirittura di smart bridges, di ponti intelligenti, traducendo letteralmente. Certo, è sicuramente un'espressione abusata, perché si parla di smart cities, si parla di molte cose smart, però nel caso dei ponti, che cosa significa e come si realizzano, che valore aggiunto hanno questo tipo di strutture?
Sì, gli smart bridge, è vero, come traduzione letterale sono ponti intelligenti, in realtà è la sensoristica che viene utilizzata, che è una sensoristica intelligente. Mi ricollego a quello che stava dicendo prima il professor Di Prisco. Si utilizzano sensori sempre più accurati che possono sostanzialmente trasmettere informazioni in continuo ad un operatore, a un sistema informatico, e da questo ottenere delle informazioni. Le sensoristiche sono di diverso tipo, vanno da ordinari accelerometri, uno ha bisogno di conoscere l'accelerazione sotto traffico del ponte, le vibrazioni, a strumenti addirittura che annegano nel calcestruzzo come string gauge per conoscere le deformazioni, e avendo, come diceva anche lei qui, un valore soglia, si può tenere sotto controllo in continuo, e da qui la parola intelligente, una qualunque infrastruttura, ma anche una struttura, una scuola, una qualunque struttura strategica. Questo è il concetto alla base dello smart, che viene messo di fronte a molti termini dell'ingegneria contemporanea: smart material, smart structure e così via.
Ecco, Roberto Nascimbene, ma ci sono già esempi concreti di infrastrutture, magari di grandi dimensioni, appunto come ponti, che siano stati progettati e costruiti, realizzati seguendo questi criteri?
Esistono delle strutture in ambito internazionale, in particolare ricordo negli Stati Uniti, che sono oggetto di monitoraggio da parte di centri di ricerca come il mio o università, in quanto strutture esistenti e quindi soggette giustamente a dei degradi ambientali, ma anche a dei cambi di condizione al contorno, come il cambio della rete traffico, piuttosto che delle sollecitazioni a cui soggette, e di conseguenza, essendo esistenti, vengono monitorati per tenerne costantemente in carico le prestazioni. Sono tecnologie in fase di studio nell'applicazione della progettazione del nuovo.
E allora diamo spazio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che ci stanno scrivendo al 335-5634-296. Paolo.
Sì, c'è una domanda di Gianni che giro a Marco Di Prisco. Vorrei sapere qual è il motivo per cui gli stralli vengono ricoperti di calcestruzzo. Marco Di Prisco.
Allora, in generale, quando sicuramente il progettista Morandi ha individuato questa tecnologia, che era una tecnologia assolutamente d'avanguardia, il calcestruzzo è visto come un materiale in grado di proteggere l'acciaio, perché genera un ambiente chimico caratterizzato da una pH circa pari a 13, che è un pH che permette all'acciaio di creare un film ossidante stabile, che quindi non fa procedere l'ossidazione. Allora, il calcestruzzo compresso intorno a un cavo d'acciaio nell'ottica del progettista è un calcestruzzo che ovviamente poteva proteggere nel tempo qualunque cavo d'acciaio, ed è il motivo per il quale nelle strutture in calcestruzzo armato noi, quando parliamo di durabilità, stiamo attenti ai copriferri, stiamo attenti a limitare il più possibile le aperture di fessura, perché oltre un certo valore le fessure tendono a continuare il processo di apertura, perché i liquidi che penetrano dilavano praticamente, quindi aprono ulteriormente le fessure. Sotto un certo valore, tipicamente l'ordine è quello dello 0,1-0,2 mm, le fessure tendono a richiudersi, quindi si parla di self-healing, cioè di materiali che in realtà si riparano da soli, perché semplicemente vengono rilasciati i sali, e quindi se anche appaiono le fessure inizialmente, poi vengono richiuse. Nel caso specifico si pensava addirittura a un calcestruzzo compresso, quindi sicuramente privo di fessure. Ora, il calcestruzzo compresso era un calcestruzzo realizzato negli anni 60, quindi bisogna capire che porosità avesse rispetto, cioè noi sappiamo che insomma, le porosità di quei materiali non sono quelle confrontabili con gli attuali calcestruzzi. Oggi
diciamo, mi scusi anche... per precisare, Marco Di Prisco, ma nella testa probabilmente l'ingegner Morandi l'idea di usare il calcestruzzo era una protezione di lungo periodo in qualche maniera per l'anima d'acciaio di questi tiranti.
Assolutamente sì, certo. Quello che si fa oggi però è quello, ad esempio, di avere più stralli, non di averne magari un numero limitato come aveva preferito Morandi, creando stralli di grandi dimensioni.
Infatti oggi è più, diciamo, più frequente magari vedere ponti con strutture, come dire, a ventaglio, se posso usare questa espressione,
esatto,
cioè con molti più stralli rispetto ai due singoli stralli che
e questo crea robustezza strutturale, cioè un concetto che fa sì che qualunque effetto sia proporzionato alla causa, cioè lei difficilmente avrà che tutti gli stralli contemporaneamente arrivino a fine vita, e questo dà modo di sostituire magari gli stralli senza particolari difficoltà anche nella operatività della manutenzione.
E rimaniamo un attimo, Marco Di Prisco, sulla questione del calcestruzzo. Lei ci stava dicendo che sono stati fatti passi avanti molto significativi negli ultimi decenni da un punto di vista di resistenza, di comportamento, di prestazione di questo materiale, che sappiamo è usato moltissimo. Però è anche vero che in questi giorni abbiamo visto diciamo, opinioni e pareri diversi anche tra voi ingegneri sulla durabilità di questi materiali. Allora, c'è uno scollamento magari tra quelle che sono le prove in laboratorio, il comportamento di un determinato materiale come il calcestruzzo in laboratorio, e poi il suo comportamento nella vita reale, e quindi magari quello che oggi pensiamo potrebbe durare di più, magari poi ci potrebbe sorprendere in futuro potendo durare meno di quanto previsto. Diciamo, è un problema intrinseco di questo tipo di materiale?
No, lo scollamento è uno scollamento temporale, cioè i calcestruzzi degli anni 60, ripeto, essendo il materiale cresciuto notevolmente negli ultimi 20 anni, non è quello di oggi. I calcestruzzi di oggi sono additivati con filler che riducono moltissimo la porosità, sono additivati con fibre che permettono, anche qualora dovessero sorgere delle fessure, di ricucirle localmente, quindi evitando che queste si propaghino, creare dei canali di penetrazione nel materiale, e non c'è scollamento. Basti pensare, credo che voi tutti avete visto la realizzazione del porto di Marsiglia, dove il Museo del Mediterraneo, costruito recentemente dall'architetto Ricciotti, è in riva al mare, perché è sul porto proprio, ed è costruito con queste calcestruzze di altissime prestazioni, fibre rinforzati, che sfida qualunque tipo, e lì c'è una passerella precompressa bellissima che probabilmente risulterà, non dico eterna, ma molto molto durevole, perché è progettata con i criteri di oggi.
E quindi insomma questo ci fa capire l'evoluzione tecnologica che in qualche maniera c'è stata sul calcestruzzo. Roberto Nascimbene, chiedo anche a lei un parere, visto che appunto lì alla Fondazione Center si fa molta ricerca anche sui materiali, rispetto anche a quella che era la visione del ruolo del calcestruzzo 50 anni fa. Oggi continua ad avere questo ruolo principale, preponderante, si è o invece alternativamente diversificata l'opzione sui materiali. Lei faceva riferimento per esempio agli smart materials, ai materiali anche qui intelligenti. Di cosa si tratta?
Sì, il ruolo del calcestruzzo sicuramente nel corso degli anni è evoluto, possiamo dire. In quel periodo, gli anni 60, si parlava principalmente di quanto resiste il calcestruzzo e che rigidezza può fornire. Negli ultimi anni, appunto negli ultimi 20 anni, nel calcestruzzo si è ricercata la duttilità, per esempio, aspetto fondamentale nella progettazione sismica. Tra l'altro in questi giorni siamo di fronte al televisore a guardare quello che sta succedendo provincia di Campobasso e la dissipazione che possono avere questi materiali. Si è anche andati alla ricerca di materiali che insieme al calcestruzzo possono avere proprietà aggiuntive, per esempio l'insieme di calcestruzzo e fibra d'acciaio. Il calcestruzzo è noto per una buona compressione, resistenza a compressione, con le fibre d'acciaio migliora nettamente anche quella trazione, ma non solo, l'utilizzo per esempio di fibre rinforzate. Noi abbiamo a disposizione delle tavole vibranti su cui abbiamo già in passato fatte prove su pile da ponte in scala, sulle quali abbiamo potuto testare diverse soluzioni di materiali innovativi, ma che forniscono proprio prestazioni nettamente superiori a quelli del passato.
E vediamo se ci sono ancora messaggi dai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, Massimo ci chiede se la tecnologia dei laser scanner permette di radiografare l'interno delle strutture a cui abbiamo accennato, gli stralli. Marco Di Prisco.
No, non è possibile, perché il laser scanner serve, ma non ha quella precisione sufficiente per poter scendere. Poi genericamente si ferma alla superficie, quindi non ci dice molto di più.
E invece Marco da Venezia ci chiede, ma quanto possono durare questi sensori che oggi si comincia appunto a progettare per queste strutture? E poi Luca ci chiede quanti dovrebbero essere e dove dovrebbero essere applicati? Allora lo chiediamo a Roberto Nascimento.
Sì, allora intanto all'ultima domanda, il numero su strutture così importanti, su infrastrutture così importanti, non si parla di 1, 2, 10, ma si può parlare di centinaia, si arriva a 200, 300 sensori di vario tipo. La posizione viene determinata in generale facendo analisi a tavolino, quindi in modo particolare attraverso modellazioni accurate ci aspettiamo delle prestazioni e andiamo a posizionare in certi punti, in certi nodi, i sensori. Sulla durata, il sensore, come un po' anche le infrastrutture di cui si è parlato in questi giorni, hanno necessità di essere sottoposti ad una manutenzione, quindi in diversi casi, per diverse ragioni, potrebbero anche necessariamente essere sostituiti, però nel corso di anni, quindi di investimenti su anni o decenni.
Ancora Luca ci chiede, ho sentito ingegneri dire che il crollo può essere improvviso, altri invece negarlo. E in effetti c'è un po' di disorientamento. Per esempio un'ascoltatrice che non si firma ha detto, da profano ho sentito pareri molto discordanti concettualmente su questo ponte. Era vecchio, no? 50 anni per un ponte sono ancora pochi. Non poteva sopportare carichi pesanti, frequenti come oggi, sì che lo poteva, perché comunque era un ponte collaudato per carichi molto pesanti. E allora ci chiede questa ascoltatrice, è possibile stabilire un concetto più uniforme? Marco Di Prisco.
Allora, noi oggi progettiamo avendo in mente una vita utile, perché progettiamo valendoci di un metodo che è il metodo semiprobabilistico, che fa appello a una vita utile. Quindi il progettista dimensiona i carichi, la resistenza della struttura avendo in mente una certa vita. Quello che purtroppo non in Italia ma in tutto il mondo non si sa è che cosa succede alla fine di quella vita. Cioè, pur avendo una vita chiara in mente oggi di progettazione, stiamo cercando di capire come poi rispondere al termine di quella vita a quella struttura, cosa va fatto. E le posso dire questo, che esiste una federazione, che è la Federazione Internazionale del Calcestruzzo Strutturale, che si chiama FIP, nel nome francese originario, e questa federazione sta mettendo a punto un codice modello che è utile per tutte le nazioni del mondo, sono 47 i paesi che vi aderiscono, che sarà pronto probabilmente nel 2020, che è incentrato sulle strutture esistenti. Cioè la vera domanda, sembra incredibile, ma la vera domanda è cosa fare a fine della vita, e l'operazione non può essere affidata al singolo ingegnere, deve essere un'operazione che trova un consenso unanime a livello di tutta la comunità scientifica.
Ecco Marco Di Prisco, anche sulla base di questo che ci ha appena detto, nel due minuti, anzi un minuto e mezzo che ci avanzano, voglio chiedere a entrambi un parere. Sappiamo che per esempio Antonio Chiuzzi del CNR nei giorni scorsi ha invocato una sorta di piano Marshall di intervento proprio su tutte le infrastrutture italiane, i ponti in particolare, i ponti e viadotti. Il vostro punto di vista, si può fare un intervento manutentivo, si tratta di ricostruire tutte le grandi strutture che appunto datino magari a 40-50 anni fa? Chiedo innanzitutto a Roberto Nascimbene e poi a Marco Di Prisco un parere su questo.
È sicuramente
e lo abbiamo discusso tante volte in merito anche a eventi del passato estremi, avere una forma di conoscenza del nostro patrimonio esistente, e su questo fare un ragionamento a livello scientifico in modo tale da stabilire come queste strutture esistenti devono essere trattate nei prossimi 50 anni sicuramente.
Marco Di Prisco.
Ma io ho sentito in questi giorni tantissimi colleghi che ci esponevano sia le condoglianze come per i nostri diciamo, connazionali, ma anche diciamo, i loro dubbi in merito a quello che è la situazione mondiale, non è una situazione italiana, questo tengo a ribadirlo. E il tema è che il piano Marshall, diciamo, qualcosa che coordini a livello più alto possibile gli interventi su questa infrastruttura, sicuramente è il modo più adeguato per rispondere rapidamente con un'uniformità anche di trattamento di questi fondi, perché farlo a livello troppo locale significa poi perdere anche il controllo delle strutture, perché se l'ingegnere adotta tecniche che sono troppo soggettive, poi diventa sempre più difficile anche conoscere il vero livello resistente di quella struttura, perché qualunque rafforzamento locale può poi cambiare la statica di quel ponte e diventa sempre più difficile conoscerne il comportamento complessivo.
Quindi coordinamento sicuramente appunto perlomeno un piano Marshall, diciamo, proprio nella progettazione di tutti gli interventi del monitoraggio dell'esistente. Tra l'altro anche la rivista Economist ieri in un editoriale invocava proprio un'attenzione globale sul tema delle infrastrutture, esatto, che non è un problema soltanto italiano. Allora ringrazio Marco Di Prisco del Politecnico di Milano, Roberto Nascimbene della Fondazione U Center di Pavia per essere stati con noi a Radio 3 Scienza, che finisce qui. Io ringrazio